Poi abbiamo visto, vabbè, a parte le varianti del 737 che useremo pochissimo, il blocco che più ci interessa lo sono sicuramente il blocco lì, che sarà, diciamo, un elemento principale attorno a cui costruiremo i nostri moduli sequenziali, sia i nostri circuiti sequenziali di motore. Poi abbiamo visto il blocco JK e infine il blocco C, che è una semplice variante di JK. Adesso cominciamo a vedere dei moduli, diciamo così, come per le reti combinatorie. Una volta studiate per bene e compreso a fondo il funzionamento delle singole porte, siamo passati a vedere come sono fatti determinati moduli basi, tipo il multitext, il decoder e così via. Così adesso faremo la stessa cosa per dei moduli sequenziali. In particolare ci occuperemo, almeno in prima istanza, di registri, di shift range o registri a scorrimento che io si voglio, e di contatori. Cominciamo dai registri, diciamo che sono i moduli più semplici per gli altri. Il registro è semplicemente un array di shift, tipicamente con il clock connesso in comune. Quindi supponiamo di avere un array, per esempio, di 8 di clock di tipo D. Io la disegno soltanto alcuni. È in comune, o in tutti i nostri progetti, abbiamo messo una piccola parentesi che facciamo, in tutti i nostri progetti quasi sempre, diciamo, se c'è un qualche cosa di sequenziale, tipicamente c'è sempre un clock che circola attraverso lo stesso sistema. Bene, dovremmo cercare di fare in modo che questo clock non venga mai, tra virgolette, processato, ossia il clock di sistema, così come entra all'interno del sistema, così deve transitare attraverso tutti i flip-flop, quindi senza interporre possibilmente invertitori o porte, eccetera. La ragione di questo la daremo più avanti, sia quando parleremo di shift register, sia quando vedremo come lo shift register può essere generalizzato in una struttura cosiddetta pipeline. Quindi perché non si interpongono mai porte agli ingressi di porte? Perché queste porte provocano dei ritardi, e allora, siccome il funzionamento dei circuiti, dei nostri circuiti, sarà fondato sul fatto che i piuttosto commutano tutti allo stesso istante, altrimenti se non commutassero tutti allo stesso istante potrebbero non essere verificate, potrebbero non essere verificati i vincoli sui tempi di setup o di ordine. Quindi è buona norma, salvo chiaramente istruzioni particolari, ma tuttavia rare, una norma che il clock circoli in parallelo attraverso tutti i nostri flip-flop senza nessuna porta interposta in mezzo. Uno dirà, ma allora questo significa che i miei flip-flop devono computare tutti quando arriva il clock? Non è detto, vedremo un modo per impedire che un flip-flop, il quale riceve il clock, possa cambiare di stato al nostro piacimento senza tuttavia intervenire sul posto. Troveremo presto quando parleremo di registro. Quindi un registro in pratica è un modulo, no? Registro di tipo D, poiché è realizzato da un software di tipo D e quindi support registro, vedremo un altro caso di registro realizzato con l'EP. Con D-Lex. È un modulo che è fatto semplicemente così, e che quindi presenta un numero n di ingressi, quindi diciamo D con 0, D con 1, D con n meno ingressi, i quali vanno uno per uno agli ingressi D dei rispettivi. sarebbe altrettanto uscito U0 UN-1. Inoltre c'è un ingresso comune di cose. Noi schematizzeremo questo modulo praticamente in questo modo. Dicomi, e quindi non sarà una singola linea di ingresso, ma sarà un vettore da n bit. Componi, chiaramente in determinati casi sarà importante specializzare il tipo 0, per questo gestire il tipo 0 secondo me, però tipicamente rappresentiamo in maniera compatta il modulo in questo modo. Avremo ancora n uscite e poi un singolo ingresso. In particolare, usando questo flip-flop, le nostre macchine sequenziali, i nostri circuiti sequenziali, distinguiamo tra macchine sequenziali e circuiti sequenziali, nel senso che la macchina sequenziale è un qualche cosa di astratto, diciamo corrispondenti al diagramma di stato. Il circuito sequenziale è la realizzazione di quella macchina in termini circuitari di porte e flip-flop. Il circuito sequenziale abbiamo visto, mi pare, ieri sull'addizionatore, per esempio il riconoscitore di sequenza. Allora, a questo punto noi lo schematizzeremo come un circuito combinatorio e un registro, che chiameremo registro di stato. Vettore Y di uscita, vettore X di ingresso. E questo è il vettore S, stato futuro, vettore S, stato futuro. E questo è il blocco di macchina. Quindi, il registro D sostanzialmente è nient'altro che un array di flip-flop di tipo D, aventi tutti lo stesso clock in comune e che quindi computano ovviamente tutti esattamente nello stesso istante. È chiaro che, poiché ciascuno di questi flip-flop ha un suo tempo di setup, un suo tempo di hold, che statisticamente sono identici, di conseguenza tutto il registro avrà un suo tempo di setup dato dal massimo tempo di setup e un suo tempo di hold dato dal minimo dei tempi di hold, dato dal massimo dei tempi di hold. E quindi diciamo che se il dico lì a un certo punto commuta così e arriva il clock, buco lì che fanno? Buco lì commutano anche essi. Dove i tempi coinvolti sono questi. Questo è il tempo di setup del registro, che coincide chiaramente col tempo, col peggiore tempo di setup dei singoli flip-flop. Quindi il tempo di setup del registro è adeguato, no? Affinché tutti i flip-flop dell'array funzionino in maniera corretta. Questo significa che noi dovremo fare in modo di mantenere stabile l'ingresso, il vettore d'ingresso, per almeno un T setup prima dell'arrivo del fronte attivo di clock. Analogamente, gli ingressi si devono mantenere ancora stabili dopo l'arrivo del fronte attivo di clock per un tempo, almeno per un tempo, pari al tempo di hold del registro, tempo di onda del registro, che palesemente è pari al più lungo tempo di onda dei singoli flip-flop, che ripeto statisticamente sono uguali, ma statisticamente. Infine avremo un tempo di commutazione, no? Che è dovuto attuare, diciamo, la tecnologia con cui sono realizzati i flip-flop, eventuali ritardi di propagazione interni eccetera, che è, diciamo, il massimo tempo, no? Che deve trascorrere prima che le uscite si stabilizzino, a partire sempre, usando sempre come riferimento il fronte del clock. E questo sarà il tempo di commutazione. Anche qua già sappiamo, così come per le porte, i tempi di commutazione per il passaggio da 0 a 1, da 1 a 0, la singola linea, sono tipicamente differenti, ma noi in genere, diciamo, trascureremo queste differenze e avremo un tempo di commutazione, di, insomma, chiamare di legge.
ok?
Il fatto che ci sia questo ritardo di commutazione diventerà fondamentale poi quando connetteremo gli shift register i flip-flop non più in parallelo rispetto al flop, ma in serie l'uno all'altro, ci arriveremo. La commutazione? Sì, certo. Il tempo di setup. Il tempo di setup dei singoli. Ricordo se il setup. Prima che arrivi il flop, affinché il flop possa sentire il livello di ingresso, diciamo sentire tra virgolette il livello di ingresso, questo ingresso deve essere già stabile. Per almeno un certo tempo, che è il tempo di setup. Quindi, in generale, i nostri ingressi cambiano. Ciò non significa che al cambiare l'ingresso cambia anche l'uscita, perché deve arrivare in clock affinché l'uscita cambi conseguentemente l'ingresso. Ora è chiaro che se questo ingresso è chiaro che se questo ingresso compra troppo vicino al clock, i circuiti interni del clock non fanno in tempo a sentire questo cambiamento. No? Quindi noi dobbiamo assicurare che gli ingressi rimangano stabili per almeno un certo tempo prima dell'arrivo del flop, affinché il circuito possa sentire questi nuovi livelli e commutare di conseguenza.
Però a livello di modellazione, c'è il
flop, non varia nel tempo, perché proprio per questo noi stiamo lavorando edge trigger, che a questo punto può variare la distanza nel tempo tra un fronte attivo e il successivo, ma distanza di riferimento è uno solo. Chiaro, è questo qua. E per, proprio per evitare questi problemi che noi ci siamo liberati dagli impulsi, dai flip-flop a impulso, o peggio ancora dai flip-flop a livelli come potevano essere esterni. Perché altrimenti lì chiaramente saremmo stati vincolati dalla durata dell'impulso. Invece in questo modo, lavorando edge trigger, l'impulso di clock può essere largo quanto si voglia. È vero che deve avere una certa larghezza minima, ma diciamo, non ci riguarda la cosa. Questo significa che abbiamo un istante di riferimento, non più un periodo di riferimento, un intervallo di riferimento. E quindi rispetto a questo istante noi misuriamo tutti i tempi che vincolano il corretto funzionamento del circuito. Quindi il tempo di setup prima, il tempo di hold dopo ancora sugli ingressi, cioè affinché il flotto comodi correttamente. Non solo l'ingresso deve essere già stabile per T setup prima, ma deve anche mantenersi stabile per T hold dopo. Chiaro? Una volta che diciamo, questa commutazione è accettata, cioè che questo ingresso è sentito correttamente dal flip-flop, tuttavia il flip-flop non commuta istantaneamente. Ci mette un certo tempo prima di commutare. Vedremo più avanti che questo tempo, anziché essere dannoso, in realtà è indispensabile per il corretto funzionamento di determinati altri circuiti. Quindi sostanzialmente sono questi i tre tempi che ci interessano. Tra l'altro questi tempi poi li incontreremo più avanti e diventeranno fondamentali per stabilire la massima frequenza di funzionamento di un circuito quando parleremo dei sistemi SCASCO, quindi sottosistema di calcolo, sottosistema di controllo. Bene, allora dicevamo, è chiaro che non sempre noi vogliamo che il nostro registro comodi, quindi è vero che costa prima
di hold, quando è che non è uguale a silenzio?
Mai, cioè, in generale sono tempi tutti e tre diversi questi, perché di hold si riferisce all'ingresso, vedi, è un vincolo sull'ingresso, mentre T rest è un vincolo sull'uscita. T setup e T hold dipendono non solo dalla tecnologia con cui è realizzato il circuito, ma anche dalla struttura, dalla topologia del circuito. Il nostro circuito per esempio utilizza più flop di tipo SR oppure no, oppure porte di trasmissione e così via, tipicamente cambieranno i tempi, sia i tempi di setup che di hold. Invece il tempo di commutazione dipende sostanzialmente solo dalla tecnologia con cui è realizzato il circuito, quindi TTL, CMOS e così via. Però in generale partiamo sempre dal presupposto che sono tempi diversi. Potranno in casi particolari coincidere, ma sarà soltanto una coincidenza.
Ma è necessario che T-Hold sia a lungo quanto diretto?
No. Infatti io li ho disegnati indipendenti. T-Hold l'ho disegnato qua sopra, direi che qua giù. Posso anche disegnarlo così, ecco, se la cosa compone. Vedi, non c'è nessuna relazione con te.
Però vedi, almeno
no, non necessariamente, anche perché con le tecnologie realizzative odierne, con le tecnologie e con le topologie realizzative odierne, si ordina pressoché uguale a zero. Per stesso, diciamo, se lo assumiamo uguale a zero, non siamo molto lontani dalla realtà. Direi invece no, attenti a valori significativi. Allora, a questo punto vediamo alcune varianti su questa struttura base. La prima variante è quella che prevede, diciamo, la possibilità di abilitare il flip-flop alla commutazione oppure no. In altri termini, noi vogliamo un ingresso di enable di abilitazione del caricamento che sia indipendente dal flop e che ci consenta di evitare il cambiamento del stato del flip-flop anche quando arriva il flop. Quindi sotto il nostro diretto controllo esterno, noi vogliamo fare in modo che il flip-flop possa o non possa commutare senza manomettere la linea di flop che, come abbiamo detto, ci piace che sia sempre integra, quindi non interrotta la porta investitoria e così via. È chiaro che se lasciassimo cadere quest'ultimo vincolo, sarebbe sufficiente piazzare qui la porta end e mettere qui il nostro ingresso di enable. In questo modo, quando noi abbiamo enable uguale a 1, il flop passa immutato e il registro porta. Quando enable uguale a 0, il flop non passa e quindi il registro non porta. Però in questo modo abbiamo interrotto la linea di flop, cosa che non perde. Allora ci serve un'altra strada. E l'altra strada la troviamo modificando la singola cellula del registro. Qui il registro, come vedete, è costituito da celle, no? Ciascuna delle quali per il momento è un semplice più forte. In generale però il registro sarà costituito da una serie di celle che hanno come componente fondamentale all'interno un più forte. Però in più c'è ancora qualche altra cosa. Nel nostro caso, come deve essere fatta la singola cellula? Cioè, cosa dobbiamo costruire attorno al singolo flip-flop in più? Ci serve una rete combinatoria qui all'ingresso, no? La quale, a seconda dello stato di un segnale di controllo E, la nostra abilitazione, se E è uguale a 0, deve lasciare immutato lo stato del flip flop che arrivi o meno il flop. Se invece è uguale a 1, allora il flip flop deve cambiare di stato in funzione dell'ingresso di con K, se questa è la cella K-esima. Enable non ha indice perché abbiamo detto che è comune a tutte le cellule. Quindi come realizziamo noi questo circuito combinatorio? In maniera molto semplice, con un volgare multiplex comandato dal nostro ingresso E, abilitazione, e allora quando E è uguale a 0, per mantenere integro lo stato del flip-flop nonostante il clock che sta arrivando, non facciamo altro che riportare l'uscita Q all'ingresso 0 del multiplex. Quindi vedete, a seconda che sia rispettivamente 0,1, noi presentiamo all'ingresso del flip flop o l'uscita dello stesso flip flop e quindi impediamo ogni possibile cambio di stato, oppure, secondo caso, presentiamo all'ingresso D del flip flop l'ingresso D con K del registro e quindi abilitiamo l'eventuale cambio di stato. Chiaramente ogni cella è fatta allo stesso modo, questa linea E è comune a tutte le celle e quindi noi rappresenteremo il nostro modulo in questo modo ed è una singola linea. Un esempio di uso, ne vedremo tantissimi poi nei progetti, però cominciamo a anticipare qualche cosa, un esempio di uso di questa linea di Enepoli è il seguente. Spesso e volentieri nei nostri progetti ci troveremo ad avere a che fare con più registri. Ognuno dei quali accetta lo stesso vettore di ingresso, però di rotta le uscite altrove. Quindi in questi casi avremo un bus interno alla nostra macchina su cui transitano dei dati e noi vogliamo che di volta in volta in un certo momento il dato che transita su questo bus venga catturato dal primo, in un altro momento vorremmo che il dato venga catturato dal secondo e così via. Come facciamo? Se come sempre abbiamo supposto il nostro flop è comune, non facciamo altro che utilizzare gli ingressi di abilitazione. Poiché raramente vorremmo che lo stesso dato venga catturato nello stesso istante da due o più registri, questo significa che ad ogni istante, no, tutt'al più uno solo dei registri deve essere abilitato. Allora, quando noi diciamo ad ogni istante uno solo, subito ci viene in mente il decoder. Per cui tipicamente avremo un decoder, no? 0, 1, 2, 7, quindi per esempio a 8 uscite, dove ciascuna uscita di decoder non fa altro che pilotare l'ingresso di enable di un registro, del banco di registri. A questo punto il codice di controllo che noi spediamo al decoder non fa altro che darci l'indice del registro del banco o della rete di scuola che desideriamo venga abilitato in quel momento al caricamento. Ad esempio, se io a un certo punto qui applico il codice 001, vuol dire che in quel momento solo il flip-flop numero 1, ossia il secondo, vedrà il proprio ingresso E uguale a 1, tutti gli altri registri vedranno il proprio ingresso E uguale a 0, per cui appena arriva il clock, il dato presente sul basso dato interno verrà copiato solo all'interno del secondo registro, mentre gli altri 7 registri resteranno immutati come contenuti. Un qualche cosa che ci farà comodo avere in questi registri è anche avere un buffer di state sulla uscita, su ciascuna uscita. Vedremo tra un attimo quale sarà l'utilità di avere questi buffer di state. È chiaro tuttavia che poiché noi trattiamo il registro come un insieme unico, no? Uniforme di flip-flop, anche le uscite di tipo 3-state avranno le abilitazioni connesse tra di loro, per cui ad ogni istante le uscite di flip-flop o sono abilitate a passare o sono disabilitate a passare in funzione di un segnale di controllo che chiameremo OE a output enable e che indicheremo sul nostro modulo in questo modo, quindi una singola linea di controllo di ingresso che abilita o meno il basso rispetto sul televisivo.
Quant'è che tipicamente useremo? Attenzione, io sto disegnando questi ingressi,
questo non è detto che noi dobbiamo sempre disegnarli e sempre utilizzarli, no? In determinati casi, nei casi in cui il nostro registro dovrà commutare ad ogni clock, è chiaro che o poniamo E fisso ad uno, oppure semplicemente non disegniamo l'ingresso E, quindi assumendo implicitamente che l'abilitazione sia uguale a 1. Stesso discorso per output enable, non sempre ci servirà abilitare l'uscita del flip-flop, spesso e volentieri avremo necessità che le uscite siano sempre abilitate. In questo caso o io indico l'ingresso di controllo output enable e lo piazzo fisso a 1, oppure semplicemente non lo indico e la cosa muore lì. Un caso in cui sono comodissime le uscite di tipo 3-state è questo. Io ho ancora un banco di registri, però adesso i miei registri, anziché vedere un unico basso dati comune in ingresso, vedono un unico basso dati comune in uscita. Questi, per essere così interconnessi, devono essere dotati del controllo di output del tenebro. Vedete, anche in questo caso, in pratica è come se io avessi un multiplexer, un grande multiplexer, il quale ogni volta, di volta in volta, mi seleziona o questo registro affinché depositi i suoi dati sul basso, oppure quest'altro, oppure quest'altro. Anche in questo caso, mai, mentre qui, attenzione, è ammissibile in linea di principio che due o più registri vedano contemporaneamente e debbano uguale a uno, perché significa che io desidero che in quel momento il dato del transito sul basso di ingresso venga copiato su due o più registri del banco contemporaneamente. In questo caso mai è ammissibile. Questo è fondamentale, non commettete questo errore, che è un errore comunista. Mai è ammissibile che due o più registri abbiano le uscite di tipo 3-state contemporaneamente abilitate. Facile capire perché, che a questo punto io metterei in cortocircuito l'uscita Q0, per esempio, del primo registro, con la corrispondente uscita Q0, per esempio, del secondo. Quindi anche in questo caso uno ed uno solo al più degli ingressi di output enable deve essere abilitato in un determinato istante. Quindi anche in questo caso posso ricorrere al decoder, quindi con le solite uscite 0, 1, 7, dove ciascuna uscita di decoder va a pilotare l'output enable del registro, e alla fine il codice di controllo che io mando al decoder non fa altro che darmi l'indice del registro del banco che desidero che in quel momento, no, porti i suoi dati sul basso esterno di uscita. Ad esempio, se io qui scrivo 000, solo il primo registro sarà abilitato ad emettere i suoi dati sul basso. Tutti gli altri registri vedranno output enable uguale a 0, quindi vedranno gli specifici passi 3-6 in stato di alta impedenza e di conseguenza non interferiscono sul funzionamento del basso, così come si desiderava. Un'altra cosa che ci piacerebbe avere sul registro è quella di poter inizializzare il contenuto del registro, per esempio, con tutti i zeri. Allora, se ricordate, noi abbiamo visto delle varianti del flip-flop di tipo T che prevedevano la presenza di un ingresso asincrono di set e di un ingresso asincrono di clear.
Beh, allora, se i flip-flop delle nostre cellule possiedono un ingresso asincrono di via, allora noi possiamo connettere assieme tra di loro, in parallelo tra di loro, tutti questi ingressi asincroni e tirar fuori, un segno qui, all'interno del modulo questi ingressi asincroni di via sono tutti interconnessi tra di loro e fuori dal modulo esce una singola linea CLR, che io posso indicare per esempio così, che intanto essendo asincrona mi porta a zero il contenuto di tutti i flip-flop nello stesso momento, indipendentemente dalla presenza o meno di un fronte attivo di flop. Questo per esempio è il modo che io utilizzerò per inizializzare le mie macchine sequenziali.
Abbiamo visto ieri, ricordate ieri,
c'era uno stato iniziale di partenza che noi abbiamo detto è opportuno, vedremo poi perché, che la codifica di questo stato sia 000. Il motivo è questo, perché poi nella realtà è facile forzare a 000 il contenuto di un registro. Se il registro è il nostro registro di stato, allora per inizializzare la nostra macchina non faremo altro che usare l'ingresso asincrono di clear al registro. Tutti i flip-flop ci portano a 0, che significa che stiamo partendo da stato presente uguale 000. Allora ripeto, tutti questi ingressi supplementari ausiliari di controllo non è necessario che esistano sempre, quindi li utilizzeremo di volta in volta se necessario, se, quando e dove necessario. Quando non vengono utilizzati tanto vale semplicemente non indicarli, perché poi nella realtà se il componente reale, concreto dispone di quell'ingresso di controllo significa semplicemente che quell'ingresso di controllo va applicato a una costante logica che rende perennemente attivo quello stesso ingresso di controllo, attivo o inattivo. Quindi se io non indico l'ingresso di enable, ciò equivale a dire enable uguale a 1, quindi se il posto sempre abilitato, altrimenti il caso non servirebbe a nulla per il controllo. E invece non indico output enable, vuol dire che io assumo per default output enable uguale a 1, anche in questo caso, altrimenti il flip-flop non sarebbe utilizzato, visto che avrebbe perennemente la propria uscita sul flip-flop. Sì. Scusi, mentre viceversa, se io non indico il clear, assumo per default il clear uguale a 0, e altrimenti neanche in questo caso il flip-flop mi sarebbe utile, in quanto sarebbe perennemente portato allo stato 0 per 0.
Sì. Quando utilizziamo direttamente la simbologia dell'output enable flip-flop, o facciamo vedere in base?
Ma questo è a vostro piacimento. È a vostro piacimento. A vostra totale discrezione. È chiaro che se io ne avevo scritto nel progetto OE, assumo che sia conosciuta per sempre. Se poi per vostra comodità, diciamo, vi fa comodo, vi fa piacere vedere esplicitamente il cristallo, ma nulla vieta di disegnare un registro privo di output e quello è che sta esternamente.
L'output table dentro al flip-flop è realizzato sempre con la buffer
cristallo. Non è l'output table dentro al flip-flop che pilota dei buffer cristalli interni al modulo. Ok? Sì. L'ho appena detto, assumiamo chiaramente che clear uguale a 0, perché se assumessimo clear uguale a 1 vuol dire che il flip-flop sarebbe eternamente portato nello stato 0 e dunque sarebbe di nessuna utilità. No, vabbè, basta ragionarci un attimo per capire qual è il default, no? Il default è quello che lascia correttamente, che lascia normalmente funzionare il flip-flop, è ovvio, altrimenti c'è il flip-flop un registro che non serve a nulla.
Sì.
Sì, certo, per una ragione molto semplice, perché su l'ingresso 0 ciascuna cella deve vedere la sua propria uscita, no? come pure deve vedere una particolare linea di ingresso. Il flip flop cappesimo vedrà l'ingresso di con K, cioè il flip flop di indice 0 vedrà l'ingresso di con 0, il flip flop di indice 1 vedrà l'ingresso di con 1 e così via. Quindi vede che io non posso riunire tutto in un singolo multiplexer, deve essere tanti multiplexer tutti comandati contemporaneamente. Se non altro per una, ancora per un'altra ragione, perché le uscite del multiplexer non possono essere messe assieme. L'uscita del multiplexer sulla cella 0 deve finire sull'ingresso D del flip flop di indice 0. L'uscita, lo disegno così lo vede meglio, no? Disegno un'altra cella. Questa deve ovviamente avere un multiplexer separato. Perché? Perché questo multiplexer deve produrre ingresso per l'ingresso D per il secondo flip flop, che non può essere messo in comune col primo. Questo sarà D con 1, 0, 1, questo sarà l'uscita Q, Q con 1 e così via. Il flop è in comune e l'ingresso di Enable è in comune, ma solo l'ingresso di Enable è in comune ai vari multiplexer. Ok, diciamo quindi tutto questo discorso, attenzione, è l'equivalente di ciò che abbiamo fatto con i multiplexer di decoder. Entriamo una sola volta all'interno della struttura del modulo, no? Perché deve duplicare i multiplexer? Sì? Sì? Perché abbiamo messo questo decoder? Semplicemente perché mentre di qua era tipicamente, ma non obbligatoriamente, io devo far lavorare il caricamento un singolo registro per volta. No, io posso anche in determinate circostanze volere che il dato, per esempio, su questo bus interno venga caricato per esempio su tre registri contemporaneamente, giusto? E allora in quel caso io abiliterò contemporaneamente tutti e tre i registri. Nel caso di output enable non mi posso permettere di abilitare in uscita due o più registri. Perché? Perché è come se io connettessi tra di loro due normali uscite di flip flop, così, giusto? Che è palesemente un errore marchiano, io sto mettendo in cortocircuito le due uscite. Quindi, mentre sulla abilitazione al caricamento io posso avere due o più registri del banco contemporaneamente abilitati, per quanto riguarda l'abilitazione all'uscita non posso mai, non devo mai avere due o più registri contemporaneamente abilitati, ma tutto al più uno solo. Come fa a sapere nello stesso momento? Attenzione, io qui sto parlando di registri, non di flip flop. Questo è già un registro. Quindi se io metto qui output enable uguale a 1, sto abilitando contemporaneamente tutti quelli. Ma che non stanno connessi tra di loro. È chiaro? No. Chiaro? Vi ricordo e vi rammento che questo ingresso di clear è di tipo asincrono, cioè è indipendente dal flop. In altri termini, nel momento stesso in cui noi applichiamo, facciamo un diagramma temporale, questo è importante, perché poi vedremo che spesso ci indurrà in errore questa cosa, un errore abbastanza sottile, quando andremo a progettare i nostri circuiti sequenziali. Non mi interessa che il clock abbia periodo costante, tanto ciò che conta sono gli istanti in cui arriva il fronte di salita. Che questi istanti siano spaziati tra di loro da un intervallo regolare o meno non interessa assolutamente nulla in questo caso. diciamo allora a questo punto che i miei tifoni cambiano a piacimento, in maniera più o meno arbitraria, e dunque cosa succederà? Clear per il momento è sempre uguale a zero. E cosa succede? I cuponi avranno un certo stato, diciamo, da prima dell'inizio del gennaio. Questo stato, tuttavia, in ogni caso, fin tanto che clear rimane a zero, questo stato rimane invariato, salvo nel momento in cui arriva il primo fronte attivo di flux, cambiare in funzione solo degli ingressi di cuponi. Clear sta ancora sempre uguale a zero, eh? Questo stato rimarrà invariato nonostante le variazioni, perciò è un po' così questo, nonostante le variazioni degli ingressi, rimarrà invariato fino al prossimo fronte attivo di flusso, in corrispondenza al quale l'uscita cambierà in funzione di ciò che viene visto in quel momento, a meno del tempo di setup, sugli ingressi di corrente. A un certo punto, vedete, in maniera totalmente indipendente da quelle che sono le posizioni temporali dei fronti attivi del flow, diamo clear uguale a 1. Se questo clear fosse di tipo sincrono, e lo dico perché più avanti incontreremo degli altri segnali di caricamento di tipo sincrono, se fosse di tipo sincrono nulla dovrebbe accadere allo stato del push flop fin tanto che arriva il prossimo fronte attivo di flop. Tuttavia, poiché questo è un clear di tipo asincrono, dunque indipendente dal flop, a questo punto le uscite si portano tutte immediatamente a zero, nonostante non ci sia nessun fronte di flop attivo presente. E questo rimane vero, attenzione, anche se arrivano altri fronti di clock, purché clear continua ad essere mantenuto attivo. Vedete? Se clear è attivo, il fronte di clock, così come i dati in ingresso, vengono del tutto ignorati. Le uscite rimangono, sono e rimangono portate a zero. Solo quando io riporto inattivo il clear, lo stato chiaramente a questo punto non può che restare identico, identicamente uguale a zero, fino però stavolta all'arrivo del prossimo clock, dove qui alla fine lo stato si riporta, no, a un valore tale dipendente da quelli che sono adesso gli ingressi. Chiaro quello che succede? Una volta che io ho forzato il flop nello stato 00 e ho levato e ho mandato inattivo il mio clear, è chiaro che il flop viene lasciato a lavorare nella sua condizione naturale e dunque non potrà commutare se non quando arriverà il prossimo fronte di flop. Nel frattempo qual è il suo stato? Tutti zeri, tutti zeri restano.
Ok?
Sì.
Quindi quando il clear lo 0 passa 1.
Sì.
E così diciamo preciso, cioè dal cambiamento delle uscite, cioè che
immediato.
C'è immediato.
Mai. C'è sempre chiaramente il solito.
No, perché siccome non
mai, il cambiamento non è mai immediato. In elettronica non esiste la contemporaneità. Per partire sempre da questo presupposto. Quindi con un certo ritardo di commutazione, no? Tipicamente uguale a questo range, ma non necessariamente identico, anche perché come adesso potete facilmente immaginare, all'interno della struttura del flip-flop c'è un percorso diverso di segnali tra clear e uscita. Abbiamo visto ieri, no? In ogni caso c'è un certo tempo che, va bene, non è né piccolo né grande, ma è quello che, diciamo, è giusto aspettarsi per una data tecnologia di fabbricazione. Quindi dell'ordine di grandezza del normale tempo di commutazione del registro, ma non necessariamente identico. Ok? Beh, diciamo, tutto questo che io ho detto per il flip-flop, per il registro costruito con flip-flop di tipo D, può essere ripetuto, e non sto a farlo,
per un registro costruito anziché con flip-flop di tipo D, con latch di tipo D. Quindi avremo in questo caso un array di ingressi di con I, ricordate il latch di con I, il latch D era una specie di flip-flop con un ingresso D, un ingresso di controllo chiamato gate, un'uscita con. Il suo comportamento era tale che, rammettiamo un attimo, se G è uguale a 0 lo stato del latch non cambia, se G è uguale a 1 l'uscita Q segue l'ingresso in tutte le sue variazioni. In pratica, nel momento in cui G passa da 1 a 0, in quel momento viene congelato lo stato del flip flop e rimane immutato fin tanto che G non torna a 1. Appena G torna a 1, Q segue immediatamente l'ingresso. Quindi avremo, così come in un normale registro fatto con flip flop D, n ingressi D con I, n uscite Q con I, eventualmente un controllo di tipo D-State, eventualmente un controllo di tipo Enable e poi un gate comune che diciamo fa le funzioni del flop e ancora eventualmente un clear asincrono anche qua. Non stiamo adesso a scendere nei dettagli di come è strutturata la singola cella, no? Diciamo, questo viene lasciato per esercizio, ma è chiaro che sono tutti ragionamenti identici a quelli che abbiamo fatto prima, da qualche parte stavano, per la singola cella del flip-flop del registro D. Ok? Tutto chiaro? Attenzione, il registro è fondamentale in questo processo, quindi è opportuno che sia totalmente chiaro il suo funzionamento. Adesso vediamo come il flip-flop D ed eventualmente anche interi registri di tipo D possono essere interconnessi tra di loro in maniera che avere una struttura estremamente interessante. Mentre prima noi abbiamo connesso i nostri flip-flop praticamente in parallelo, no? L'hai visto? Adesso ci chiediamo che cosa succede se io connetto due o più flip-flop in cascata, ossia in maniera tale, quindi limito a 3, in maniera tale che ciascun ingresso di ciascun flip-flop veda l'uscita Q del flip-flop precedente. Questo circuito, inteso come modulo, avrà chiaramente un ingresso da sinistra, no? Quindi un ingresso esterno da sinistra che entra come ingresso D del primo flip-flop della serie, della cascata, e un'uscita Q da destra che funzionerà da uscita dell'intero modulo e corrisponde all'uscita del flip-flop che sta all'estrema destra. Noi chiameremo questi ingressi S-IN, che sta per Serial IN, e Serial Output. Adesso capiremo subito perché. Chiaramente anche in questo caso i clock stanno tutti messi in comune e diventano i clock del modulo. Allora, che cosa succede in una struttura di questo genere? Vedete che al momento in cui arriva un fronte attivo di clock, cosa succede? Succede che ciascun flip-flop vede al proprio ingresso D quello che è lo stato del flip-flop precedente. Per cui questo significa che lo stato ad ogni nuovo fronte di clock, lo stato di un flip-flop viene copiato nello stato del flip-flop successivo. Salvo il primo flip-flop della cascata, che chiaramente cambierà di stato in funzione di quello che è in quel momento l'ingresso sigarino, e salvo l'ultimo flip-flop che non comunicherà a nessuno, salvo che al sigarino, quello che era il proprio stato. Facciamo un esempio. Supponiamo che inizialmente questi flip-flop siano nello stato 1-1 e che all'ingresso arrivi. Se in queste condizioni arriva un fronte attivo di flop, come cambia? Lo e chiaramente vedete S out è uguale a 0. Allora, S in, S out. Non è una tavola di verità, diciamo, è un esempio, è un caso di funzionamento. In queste condizioni, appena arriva il fronte attivo di flop, cosa succede? Prima che il flop assume lo stato 0. Poiché al suo ingresso vede uno 0, sta vedendo un 0. Siccome tutto avviene allo stesso istante, in questo caso c'è la contemporaneità, ma non è contemporaneità, diciamo, non è coincidenza di segnali, è lo stesso segnale, vedete, che sta viaggiando su tutte e tre i flop. Il secondo flip-flop cosa vede al proprio ingresso? Sta vedendo un 1, dunque passa da 1. Il terzo flip-flop cosa sta vedendo al suo ingresso? Ancora un 1, quindi anch'esso passa a 1. Ok? E chiaramente, poiché il terzo flip-flop è passato a 1, Sigel Out si porta anche a 1. Sigel Out è nel caso che è la copia dello stato dell'ultimo flip-flop. Adesso entra un 1, poniamo. Nulla accade rispetto a questa situazione fin tanto che non arriva il prossimo fronte attivo del flop, il prossimo edge. In questo caso cosa succede? Il primo flip-flop si porta 1, il secondo si porta 0, il terzo si porta 1 e non sono usciti ancora 1. Quindi in pratica i cambiamenti di stato avvengono in diagonale, vedete? Allora, data questa struttura, quando arriva un fronte attivo di flop, come si comporta il generico di flop? Vediamo questo centrale. In quel momento il flip-flop vede come ingresso di che cosa? L'uscita del flip-flop precedente. Dunque, questo significa che appena arriva il fronte attivo di flop, ciascun flip-flop viene ad assumere quello che era lo stato del flip-flop precedente. Che significa che gli stadi da sul flip-flop si muovono tutti, uno alla volta verso destra, man mano che arriva un nuovo impulso di flip-flop. Cioè non facciamo altro che spostare la configurazione di stadi di una posizione verso destra ad ogni nuovo fronte di flip-flop. Chiaramente ci sono due casi limite, no? Due casi particolari, che è il flip-flop all'estremo sinistra e il flip-flop all'estremo destra. È evidente che ad ogni nuovo fronte di flop il flip-flop dell'estrema destra non copierà il suo stato da nessuna parte, per cui il suo stato si perderà, mentre il flip-flop che sta all'estrema sinistra verrà ad assumere come nuovo stato ciò che vede all'ingresso sigarino. Chiaro il funzionamento? Quindi in altri termini cosa sta succedendo? Guardate, proseguiamo un attimo qui, entra ancora uno, come cambieranno gli stati? Il flip-flop, il primo flip-flop viene a prendere lo stato del sigarino, quindi va ad 1. Il secondo flip-flop viene a prendere lo stato che aveva il primo, cioè 1. Il terzo flip-flop viene a prendere lo stato del secondo, cioè 0. E quindi adesso la nostra uscita è 0. Se proseguiamo ancora 0, ultimo caso, cosa succede? Succede che il primo flip-flop arriva va nello stato 0, il secondo nello stato 1, il terzo nello stato 1 e si leva out che è ancora uguale a 1. Guardate che cosa è successo. La sequenza binaria che io ho applicato all'ingresso serialismo 0, 1, 1, adesso, quindi esaurita la sequenza binaria, quindi al primo clock immediatamente successivo alla fine della sequenza, io mi ritrovo la sequenza, la stessa sequenza binaria, stavolta espressa in parallelo all'interno, ordinatamente all'interno di vari settori. Diamo dei simboli così si capisce ancora meglio. Entra il simbolo, adesso non ci interessa più se è 0 o 1, è solo per identificarli e non fare confusione, se questo 0 uguale a quest'altro a 0, a 1, a 2, a 3. Supponiamo di avere 4 del clock, appena arriva un clock qui io mi ritrovo a 0 del primo più clock e non so che cosa, diciamo indifferente o meglio indeterminato, negli altri 3 più clock. Adesso su serialin entra con 1 e appena arriva un clock, cosa succede? Il secondo più clock viene ad assumere lo stato a 0, il primo viene ad assumere lo stato a 1, gli altri due rimangono ancora indeterminati. Adesso su serialin viene presentato A con 2, il simbolo A con 2, appena arriva il clock, A con 2 entra sul primo più clock, A con 1 viene trasferito sul secondo, A con 0 viene trasferito sul terzo, il quarto più clock rimane ancora in uno stato indeterminato. Infine viene presentata la sequenza, il simbolo A3, e appena arriva il clock, A3 viene trasferito, viene copiato sul primo più clock, A2 viene trasferito sul secondo, A1 viene trasferito sul terzo, A0 sul quarto. Che cosa è successo? È successo che la sequenza A0, A1, A2, A3 che io ho applicato serialmente, da cui il nome, cioè un simbolo dopo l'altro nel tempo sull'ingresso seriale, adesso me la ritrovo disponibile in parallelo sui quattro registri dello shift left, ed è questo che si chiama shift left, perché ad ogni colpo di clock gli stadi del clock si spostano, shiftano di una posizione verso destra, scorrono di una posizione verso destra. Ok, quindi lo shift left, capite bene, sicuramente chi di voi, Paolo, ha fatto delle comunicazioni, sa benissimo che la gran parte delle comunicazioni avvengono su linee seriali, cioè un simbolo alla volta, e allora è chiaro che noi in certi casi ci troviamo nella necessità di accumulare in parallelo una sequenza di simboli. Ad esempio i modem, i volgari modem analogici, come comunicano con il computer? Con un protocollo di tipo seriale. Che il dato, il carattere, viene trasmesso un bit dopo l'altro, sto parlando temporalmente, un bit dopo l'altro su un unico numero. Allora è chiaro che io, per poter poi, a valle di tutto ciò, processare questo carattere, mi serve avere disponibili in parallelo il codice del carattere. Come faccio a trasformare allora la sequenza di bit in una parola di bit? Con uno shift left. Quindi io applico la sequenza di bit all'ingresso di uno shift left. Chiaramente il clock dei dati che stanno arrivando in ingresso, quindi il marcatempo dei dati segnali che arrivano, deve essere identico al mio marcatempo, al clock del mio registro. E in questo modo io accumulo uno alla volta, l'uno dietro l'altro, i bit che stanno arrivando all'ingresso, fino a un certo momento in cui me li trovo disponibili tutti contemporaneamente, e dunque in parallelo. E dunque li posso prelevare, vedete, da qua, qualora mi seguissero, li posso prelevare in un corpo solo, da qua, nel momento opportuno. Attenzione, questo momento è critico, chiaramente, perché il dato che mi sto cercando non posso ottenerlo né un clock prima, perché ancora deve entrare l'ultimo bit, né un clock loco, perché se a questo punto io qui ho z, simbolo z, il clock loco z a 3, a 2, a 1 e mi sono perso un bit della sequenza che sono in campo. Ok? Allora lo shift register in questa configurazione viene anche chiamato convertitore seriale parallelo o anche serial parallel converter, per evidenti motivi, no? In pratica converte sequenze inviate bit a bit in parole costituite da bit parallele. Vedete perché diventano fondamentali i tempi di commutazione non nulli dei flip-flop? Se i flip-flop commutassero in un tempo nullo, questo circuito non potrebbe mai funzionare. Perché? Perché ciascun flip-flop non avrebbe vedrebbe un dato che muore prima del tempo di oltre del tempo, che cambia prima della fine del periodo di oltre del tempo. Le liste di questo tipo, oltre ai vari nomi che gli abbiamo dato, hanno anche un'altra denominazione, che è più che altro una sigla, PISO, tipo, che sta, guarda caso, Serial Input Parallel Output. Vedremo più avanti delle varianti a questa cosa. Allora, è chiaro il funzionamento di questo affare? Poi è un istante di tempo, è un intervallo di tempo, che è l'intervallo di clock, no? Facciamo un diagramma, così lo vediamo. Allora, e con i simboli qua, tanto capiamo. Diciamo che è uguale a Z, diamogli dei nomi, di 0, di 1, di 2, di 3. Uguale di 0, poi abbiamo, devo necessariamente scrivere piccolo perché ho molti diagrammi. Q0, non sto a dire che Q0 è uguale a D1, Q1 che è uguale a D2, Q2 che è uguale a D3 e infine Q3, sto lavorando su questo, quindi 4 flip-flop devo scrivere, che è uguale a S-out, e questo è il mio clock. Quindi vediamo qual è il momento buono per andare a prelevare questi dati. Non ha importanza che il clock abbia frequenza regolare, né che la larghezza dell'impulso sia pari, come di solito d'altra parte si fa, sia pari al 50% del periodo. Ciò che interessa è solo il fronte, come sempre. Allora, a un certo punto, quindi questi sono i nostri istanti in cui qualcosa cambia all'interno del registro. Abbiamo detto che inizialmente si presenta su Serial In il simbolo F0. Ok? In questo modo lo stato dei registri ancora indeterminato, tuttavia appena arriva il primo fronte di clock, che quindi vede a 0 presentato su D0, l'uscita con 0 passa e diventa a 0. Gli altri flip-flop commutano eventualmente, ma sempre che non sappiamo quali sono i loro stati. I loro stati, sebbene possano cambiare, non sappiamo quali siano. Dopodiché, attenzione, e questo è l'altro vantaggio dell'usare il flop tipo edge trigger,
l'ingresso non è necessario che vari cambi immediatamente, può anche avere delle instabilità. L'importante è che ridiventi stabile per almeno il famoso tempo di setup
dei free flow.
In ogni caso, arrivato a questo punto, cosa succede? Che l'uscita Q0 adesso diventa, a meno dei tempi di commutazione T-reg, diventa uguale ad 1, ma il secondo free flop adesso viene ad assumere lo stato A con 0. Terzo e quarto free flop possono anche cambiare di stato, ma per quanto ci riguarda i loro stati rimangono ancora indeterminati. Cioè non sappiamo né ci interessa quali siano. In ingresso a questo punto, in un momento qualunque, purché precedente al tempo di setup, viene presentato il simbolo A2, per cui il primo flip-flop adesso assume lo stato A2, il secondo flip-flop adesso assume lo stato A1, il terzo flip-flop adesso assume lo stato A0. Periodo di clock successivo, cambia ancora l'ingresso, diventa A3, e allora per è presente A3 ed arriva il prossimo fonte di clock, cosa ci troviamo? Primo flip flop viene a prendere lo stato A3, il secondo flip flop viene a prendere lo stato A2, il terzo flip flop viene ad assumere lo stato A1, il quarto flip flop adesso finalmente cessa di essere, di avere stato indeterminato, e viene ad assumere lo stato A con 0. Ecco, vedi, in questo intervallo di clock noi abbiamo disponibile l'intera parola in parallelo sui quattro a 0, a 1, a 2, a 3 presenti rispettivamente su Q3, Q2, Q1, Q0. Quindi è in questo intervallo di clock, ma non è un istante, è un intervallo in cui il nostro dato è disponibile in parallelo
sugli usciti.
Certo, è chiaro, il meccanismo che sta alla base, c'è
cioè il dispositivo, poi stiamo parlando del sistema per recuperare la parola, quello ci arriveremo poi nei progetti,
chiaro? Quindi dunque, perché è critica? È critica in che senso? È critica nel senso che esiste un unico intervallo di clock in cui la parola è disponibile, e la parola non è disponibile né nel periodo di clock precedente né nel periodo di clock successivo. Qui adesso può arrivare un simbolo X, e questo simbolo X adesso si trasferisce sul primo flip-flop, A3 si trasferisce sul secondo, A2 si trasferisce sul terzo, A1 si trasferisce sul quarto flip-flop e A0 viene perso. Quindi, vedi? Nell'intervallo di clock precedente rispetto a questo critico, la parola non è ancora completa, perché manca ancora un bit che deve entrare. Nel periodo di clock successivo invece la parola è già incompleta, perché ci siamo persi un bit. Quindi se desideriamo catturare, utilizzare quella parola in parallelo, dobbiamo necessariamente catturarla nell'ambito di questo ben preciso intervallo di clock. Ed è chiaro quindi che dall'esterno dovremo in qualche modo contare, ma quando faremo i contatori poi vedremo. Oh, vi faccio osservare,
attenzione, questo è un altro caso in cui si taglia facilmente, che il primo bit della sequenza che entra alla fine, diciamo nell'intervallo critico, lo si ritrova sull'ultimo discorso della catena. Adesso, siccome nelle comunicazioni seriali non c'è una convenzione ben precisa, in determinati protocolli di comunicazione viene trasmesso per primo il bit meno significativo del carattere. Il carattere è l'unità di informazione, il gergo delle comunicazioni. Quindi in determinati protocolli viene trasmesso per primo il bit meno significativo. Per esempio nei protocolli cosiddetti seriali asincroni, quelli dei modem, e il bit meno significativo viene emesso per primo sulla linea seriale. È chiaro quindi che al momento critico noi questo bit ce lo troviamo qui, E per noi, quando andiamo a calcolare in parallelo, dobbiamo tenere conto che il bit meno significativo di questa parola è quello. Viceversa, se il protocollo di comunicazione prevede che sia il bit più significativo ad arrivare per primo, no? Allora dobbiamo tenere presente che questo bit più significativo sarà anch'esso, stavolta, sull'ultimo flip-flop della catena. E quindi dobbiamo fare attenzione, no, a come trattiamo questi bit paralleli di uscita, come interpretiamo
la posizione di questi bit paralleli di uscita.
È facile capire che man mano che io vado avanti, vedete, vediamo un attimo una cosa, cosa accade su S-out? Su S-out, vedete, stanno uscendo di nuovo, l'uno dopo l'altro, gli stessi simboli che erano apparsi in ingresso. Se io andassi avanti, mi ritroverei subito dopo Atom 2, subito dopo Atom 3. Allora, cosa significa tutto questo? Intanto, vedete, la sequenza di ingresso, la sequenza applicata all'ingresso, riappare sull'uscita ritardata nel tempo. Di quanti clock? Atom 0 è presente qua. 1, 2, 3, 4 clock. Guarda caso, ritardate di tanti periodi di clock, di quanti sono i più flop dello shift register. Quindi lo shift register può anche essere utilizzato come linea di ritardo digitale. Se io ho una sequenza di bit e la voglio ritardare di 25 periodi di clock, allora non farò altro che interporre tra l'ingresso di questa sequenza e l'uscita uno shift register a 25 istanti.
Questo tra l'altro è il meccanismo,
no, chiaramente non più realizzato a bit, ma con shift register paralleli per lavorare sui singoli bit della parola parallela, è il meccanismo usato in queste applicazioni musicali per generare riverberi e cose di questo genere. Il riverbero è nient'altro che un ritardo digitale del segnale variabile controllabile, come entità e quindi come numero di stati, e viene poi sovrapposto, insomma, mandato in somma, con l'attività di un problema d'esame su questo, no? E poi mandato in somma col segnale originale.
Sostanzialmente è più complicato di me, ma sostanzialmente è questo.
Quindi vedete che diciamo le varie funzioni che hanno lo shift register. Primo, convertitore seriale parallelo. Secondo, linea di ritardo digitale. Ma se ci pensate un attimo, è chiaro che io posso, volendo, precaricare contemporaneamente tutti i flip-flop del registro con una configurazione binaria che decido io e poi lasciare che lo shift register evolva nel tempo. Questo vuol dire sia che quella sequenza, per esempio questa, no? Vabbè, qui ho fatto un po' di casino, questo non era S-out ma era l'ultimo flip-flop, il mio S-out è questo, chiaramente questo, no? S-out è ciò che appare sull'ultimo flip-flop, non cambiava nulla, semplicemente non era l'uscita, era lo stato dell'ultimo flip-flop, ma che coincide con S-out. Avete, se io a un certo punto avessi un meccanismo per, indipendentemente da quella che è la sequenza di ingresso, per caricare in un colpo solo lo shift register con questa sequenza, con questa parola, quindi caricare in parallelo quei quattro bit, e poi lasciarsi evolvere, no? Senza ulteriore intervento lo shift register, cosa accadrebbe? Accadrebbe che prima uscirebbe il bit 0, poi al clock successivo uscirebbe il bit 1, al clock successivo uscirebbe il bit 2, al clock ancora successivo il bit 3. Avrei quindi realizzato stavolta non più un convertitore seriale parallelo, ma un convertitore parallelo seriale.
Ma allora la differenza è nulla, perché se tanto serve 4 punti di clock all'inizio per far uscire tutta parte.
Certo, se è seriale devo utilizzare 4 punti, altrimenti non sarebbe più seriale. Chiaro?
Seriale significa un colpo, un clock per ogni bit. Questo è
io. Là. E poi ci fosse un vantaggio per fare uno.
No, il vantaggio è che accidenti c'è.
Lei supponga che stia proiettando un modem. Allora, dall'esterno, diciamo dai circuiti analogici del modem, i dati arrivano in seriale. Cioè, più che progettare, lei si sta interfacciando a un modem. Dal modem i suoi dati arrivano in seriale. Ma lei chiaramente, poiché li deve leggere da programma, poniamo, quindi tramite porta di input, li deve comunque trasformare in parallelo. È impensabile che rimanga lì a processarli bit per bit, giusto? Allora, come fa in hardware a convertire questo stream, questo flusso seriale di dati in parole, per esempio la byte? Li fa passare attraverso lo stream, tipicamente da 8 bit. Nel caso del modem in realtà sono 7, ma sono dettagli. Viceversa, quando lei deve mandare dati al modem, li manda a programma, quindi manda delle parole, per esempio byte, li deve convertire in... Allora, in quel caso lì precarica, vedremo tra un attimo se abbiamo tempo, come non abbiamo tempo, precarica lo shift register con il suo byte e poi lo lascia in parolino e voce. In questo modo i bit escono uno per uno. Se lei ha avuto la fortezza di caricarli nell'ordine corretto, allora, a questo punto i bit uno per uno escono nell'ordine corretto e vanno verso il modem.
Chiaro? Va bene, la prossima volta vediamo allora come si fa
a modificare. Ho finito, un attimo. Anche in questo caso noi partiamo da un'agenda base che è costruita semplicemente da un filtro, così come nel caso del video. Vedremo come si può modificare, quindi aggiungendo delle cose attorno al filtro per rendere il modulo un po' più specifico.
Dopo 21 e 5 secondi, l'altra parte ragiona, il tempo zero è entrato in